La scultura nel periodo romanico è caratterizzata da una forte motivazione didattica. È solitamente ancorata all'architettura, per cui possiamo trovare moltissimi esempi di bassorilievi e di altorilievi, ma difficilmente delle statue a tutto tondo, proprio perché c'è questa forte correlazione con l'elemento architettonico, un po' come avveniva nel periodo dell'arte greca, quando nel tempio trovavamo nei fregi le metope, i triglifi, oppure il fregio continuo zoforo, tipico del periodo dello stile ionico. Ecco allora che molti elementi dell'architettura diventano non semplicemente delle strutture architettoniche, ma una vera e propria fusione tra scultura e architettura. Troviamo sculture nei timpani, nelle lunette al di sopra di un portale, nelle cornici, nelle strombature dei portali, nelle fasce a marcapiano che dividono una zona da un'altra, nelle mensole, nelle architelle, nei frontoni, nei fregi delle pareti laterali, nei capitelli, negli amboni. I soggetti che vengono rappresentati solitamente sono il giudizio universale, la Genesi, sono soggetti tratti ovviamente dalla Bibbia che hanno il fine di indicare all'uomo quello che è il suo compito, la sua modalità di comportamento più corretta per vivere in questo mondo e guadagnarsi poi una vita nell'aldilà. Sono scene tratte dall'Antico e dal Nuovo Testamento, figure di santi, angeli, profeti, e poi compaiono moltissime figure tratte dai bestiari, cioè sono animali mostruosi che spesso hanno delle figure simboliche, sono animali totalmente fantastici, come ad esempio l'unicorno, i draghi, in parte tratti anche da un collegamento col mondo pagano, e difatti contro di essi si schiererà nella prima metà del 1100 San Bernardo di Chiaravalle, proibendone proprio l'utilizzo nei testi, nelle pitture e nelle sculture del periodo. Li troveremo comunque, nonostante questo divieto, fino alla fine del XIV secolo. E poi troviamo segni zodiacali, il lavoro dei contadini, cioè figure che rappresentano scene quotidiane di vita, proprio perché la religione si vuole integrare fortemente con quella che è la vita quotidiana, la vita di tutti i giorni, le occupazioni che l'uomo compie durante la sua vita, la sua giornata. Li abbiamo visti, per esempio, nella facciata di San Michele a Pavia oppure nel battistero di Parma, rappresentate da Benedetto Antelami. E poi ancora decorazioni floreali, decorazioni geometriche, ruote, nastri, eliche, rosette, arabeschi. È una sorta di horror vacui che si carica nel periodo romanico, però anche di valenze didattiche simboliche, mentre nel periodo della dominazione longobarda e barbara era proprio semplicemente la volontà di riempire il vuoto per poter in qualche modo compensare quella carenza tecnica che questi artisti avevano. Un esempio di scultura molto innovativa l'abbiamo vista realizzata da Wilighelmo nella cattedrale di Modena a fianco del lavoro dell'architetto Lanfranco. E in particolare Wilighelmo aveva realizzato queste quattro lastre, questi bassorilievi, che inizialmente erano sull'iconostasi collocata nel prospetto del pontile, il parapetto del presbiterio, e che poi vengono collocate dove sono ancora oggi, cioè sulla facciata della chiesa. Sono sculture fortemente espressive, che hanno una volontà narrativa, seppur attraverso una forma in parte ancora sintetica. C'è poca descrizione degli ambienti, proprio a meno che una descrizione serva per poter raccontare con precisione un particolare concetto. Pensate ad esempio nella scena in cui c'è la nascita di Eva, il particolare dell'acqua che scorre vicino alle rocce su cui è sdraiato Adamo. Il fondo è solitamente liscio in modo che i personaggi ci si possano staccare e possano essere visti con forza. E poi c'è questo modulo dell'archetto e della colonna che scandisce le varie scene, i vari riquadri in cui avvengono le varie sequenze narrative, esattamente come se fossero le vignette di un fumetto, proprio perché è una storia che va letta in successione, come se fosse una lettura che va da sinistra verso destra, come un testo scritto. Difatti viene considerato proprio uno degli antenati del fumetto, questo tipo di lavoro di scultura. Il modulo ad arco e a colonne che lo stesso Lanfranco poi aveva utilizzato nel perimetro della chiesa. È quindi un ricorrere a delle posizioni, degli atteggiamenti, delle figure molto realistiche, ma sempre per funzioni narrative. Si pensi ad esempio agli angeli che sorreggono a fatica la mandorla in cui è posizionato Dio, oppure certe posizioni, certi atteggiamenti di Adamo o della stessa figura di Dio che sono quasi recitative, espressive. Quindi ci si stacca moltissimo da quella che era l'astrazione bizantina che ricorreva alla decorazione solo per rendere migliori e più perfette le figure, quasi divine, per avvicinarsi alle divinità di Dio, e invece ricercano soluzioni che siano fortemente narrative per insegnare al credente, al fedele, quelli che sono i passi evangelici. Una caratteristica che avevamo visto in Willy Gelmo era in particolare il vestito con cui era rappresentato Dio, un vestito triangolare con queste pieghe cordonate, che è sicuramente un riferimento alla scultura aquitana. Ne troviamo degli esempi simili a San Pietro a Moisacco, a San Saturnin a Tolosa, e che ci dimostrano come la conoscenza artistica, la cultura figurativa, l'immaginario romanico è ormai diffuso in tutta Europa e va a influenzare gli artisti, anche se operano e lavorano in paesi distanti fra di loro.